La guarigione del cieco annunzia l'illuminazione battesimale. Un Vangelo che nei catecumeni viene usato per la consegna della candela. Cos'è la candela battesimale? Non è tanto un portafortuna, una devozione. Quante volte nella candelora le devozioni le vado portando? La candela è Cristo luce. È la parola che ti illumina, puoi portare anche un secchio di candele, ma se tu c'hai altri orientamenti, dopo tre annunzi della passione a Gerico, l'ultimo annunzio denunzia la totale, dicevo, solitudine di Gesù. Egli cammina da solo davanti ai dodici che lo seguono stupiti e pieni di timore. Questo però non impedì ai due figli di Zebedeo, proprio quando stavano o stanno arrivando a Gerusalemme, dove tutto si sarebbe compiuto umanamente nella maniera più brutta del mondo, un uomo appeso sulla croce, la pena più umiliante che poteva stare, non solo la morte, ma appeso al pubblico ludibrio. Ebbene, non impedì di porre a Gesù una domanda totalmente fuori contesto. Totalmente fuori contesto. Quasi a rimarcare la estraneità dei discepoli a ciò che il Maestro stava vivendo. Può succedere anche a noi che facciamo la camminata del Venerdì Santo, persino scalzi, e guai chi mette i calzini, ma estranei alla storia di Gesù, indifferenti a quello che succede a Gesù, totalmente in uno scenario, ma lo dico senza disprezzo, per i fotografi, per i cultori delle tradizioni così osannate, almeno noi cristiani rimettiamoci dentro queste tradizioni qualcosa di evangelico. Non basta essere incappucciati per essere amici di Gesù, occorre essere provocati nel cuore da Gesù. I dodici erano fuori di testa, mentre Gesù stava nel dramma della vita. Quante volte noi, secondo brucia e Roma discute. Quante volte noi preti, o voi laici, o noi battezzati, discutiamo del sesso degli angeli, discutiamo di tutto, dei programmi, e c'è la persona lì davanti che brucia, ha bisogno di un'accoglienza. Parliamo dei lontani e non ci rendiamo conto che il lontano è quel credente freddissimo che arriva a te per chiedere il battesimo dopo 20 anni di solitudine fuori dalla chiesa. Magari era lui, quel Cristo, che ti chiedeva aiuto, che ti esprimeva un desiderio, può essere non motivato profondamente però, o quella coppia che dice mi vorrei sposare, ti sposi, non ti ho visto mai. Lì si gioca la vita, o quel ragazzino che magari a catechesi ti sembra indifferente, non è nella simpatia e tu non vorresti entrare nel riscatto della sua storia che magari è abbandonata nella vita affettiva o terribilmente raffreddata nella vita educativa. I dodici sono fuori contesto. Fuori contesto. Se volete un'espressione macabra, c'è un funerale gravissimo e i parenti stanno decidendo, rovistando nei comò per vedere se c'è il testamento o se lo si può taroccare. Chi di noi ha fatto il prete o fa il prete sa bene quante volte dietro ai cammini dei funerali si dice chi c'era, chi non c'era. Io mi ricordo quando ero parroco a Porto Sant'Elpidio, c'era una processione al cimitero, durava 1 ora e mezza. Non si poteva il rosario perché c'era la strada, ci metteva sotto e poi i decreti comunali, per fortuna, hanno chiuso. E la gente diceva, si rifarà la moglie, si rifarà il marito, ma ci sta l'amica, ma durante il cammino, cose assurde, oppure vedi quello ha alzato, non ha chiuso la serranda in segno di rispetto. Cioè, sono fuori i dodici, stanno spartendosi il bottino, non sono compromessi con il dolore di Gesù. Quante volte la Chiesa parla di teologia, ma non sa toccare il cuore. Dico la Chiesa, non quella di altri, la mia. parliamo di altro. Parliamo di programmazioni, ma non più di persone. Non camminiamo più con il linguaggio degli uomini, con i dolori degli uomini, con le fatiche degli uomini. Diventiamo bacchettoni, non riscattatori. Anche quando non sappiamo dare risposte, quante volte non ci facciamo mangiare, non ci facciamo schiacciare. È dando che si riceve, è perdendo che si ritrova vita, è amando che si è amato, è perdonando. Chissà che anche io, vescovo, non debba farmi schiacciare molto di più dalle situazioni, ma non con l'angoscia del depresso, ma con la spiritualità di Gesù Cristo, il riscatto. E quante volte brontoliamo, ho fatto di più, meritavo di più, ma io ho fatto tanto, non ho ricevuto. Vi capita? Voi mariti, voi mogli, e lì è la misura della sequela di Gesù, non altro. Essi sono pieni della loro concezione mondana del Messia. Sono ciechi, non comprendono. Questa estraneità al mistero di Gesù da parte dei discepoli fa correre loro un grande rischio, quello della aridità, di cui è simbolo, l'abbiamo trovato nel capitolo 11, lo troveremo nel capitolo 11 di Marco, il fico sterile. Sono aridi, fico sterile. In questo contesto Marco inserisce l'icona del vero discepolo. E chi è? L'uomo perfetto? Ma per niente affatto. Il vero discepolo è colui guarito dalla cecità, che crede in Gesù e poi lo segue sulla strada. All'inizio troviamo Gesù sulla strada, i 12 che sembrano seguirlo occupati ad altro, il cieco, guarito, aggridato, accompagnato, ci vede o vede la vita con gli occhi di Gesù e lo segue sulla strada, senza brontolare. Siamo verso Gerusalemme. È l'ultimo miracolo, dicevo, compiuto da Gesù, e non a caso Marco, non a caso. Il protagonista è Bartimeo, cieco e mendicante, notate. Cieco e mendicante, non dimenticate queste due parole. Il cieco è l'immagine del discepolo che non comprende. Ascoltano, ma non comprendono. La spiegazione delle parabole, perché in parabole ascoltano, non comprendono. Sentono, ma non entra dentro. Sono terra dura, sassi, nella parabola del seme. Il cieco è l'immagine del discepolo che non comprende. Ha occhi, ma non vede. Seconda caratteristica è mendicante. Lo stato del mendicante è la consapevolezza del proprio bisogno. Ho bisogno di essere aiutato. La fede, notate, cari ragazzi o adulti, nasce sempre dal grido. Ricordate fratello Carlo Carretto nel deserto. Signore, salvami, racconta il pellegrino Ruzzo. Come posso? Signore, salvami. La fede nasce sempre da un grido. Oh, io ho paura di quelli che sanno tutto su Dio. Di quelli che pare ci sono stati a cena tutte le sere. Di quelli che si sentono giusti davanti agli altri. Il credente è un mendicante. Signore, non capisco niente. Aiutami. Signore, la mia vita è sbrindellata. Sostienimi. Signore, il mio pensiero è vago. È ambizioso. Ripuliscimi. Signore, la croce mi schiaccia perché non l'amo. Salvami. È mendicante. Ancora il cieco ode che viene Gesù. All'inizio del Vangelo di Marco, primo miracolo, c'è la guarigione, Effata, del sordomuto. La fede viene dall'ascolto, ecco il mendicante. Cieco, lontano, chiamatelo, fides exaudito. Oh, fratelli, voi volete fare, vogliamo fare un cammino di fede? Senza la parola di Dio c'è soltanto il sentimento di ricerca, non c'è senza l'ascolto, come possono credere senza ascoltare? Come puoi battezzare se non c'è l'ascolto. Ma come puoi battezzare tuo figlio se tu non ascolti quella parola e puoi illuminare poi la sua vita? Come puoi sposare religiosamente, cristianamente, se non ascolti il senso di Dio, la parola di Dio sul matrimonio? Come puoi affrontare il dolore che esiste, è di tutti, in tutte le situazioni? Non ho detto l'angoscia se non lo leggi nella misura del servo di Yahweh o dell'amore crocifisso. Come puoi rileggere la misericordia da dare e da chiedere se non ti misuri con quella misura immensa che è Gesù Cristo sulla croce e dice: Padre, perdonali, non ci stanno con la testa, non sanno quello che fanno. Come puoi misurare il tuo amore per l'altra persona? Ho dato tanto, fino a che punto? Padre, è giunta l'ora, liberami. No, come? Sono venuto per quest'ora per scrivere un biglietto d'amore, anzi, un corpo di amore, dice Gesù. Sono venuto per quest'ora. Come puoi capire la misura del tuo amore fino a quando nella consacrazione presbiterale, monacale, da suora, sposato, da ragazzo che non vuole spendere, sprecare la propria vita, da nonno? Come puoi misurarla se non passeggi il Calvario? Carità assassina morte, amore senza misura. Gli altri sono ragionamenti umani, ma ha fatto un torto, lo rifaccio. Non mi ha fatto una carezza, se non altro, lo ripago con la giusta misura. E a volte non arriviamo alla pienezza dell'amore perché non l'abbiamo coltivato nella misura alta dell'amore ricevuto. Rinunciamo non a un amore, a un non amore non ancora compiuto. E ritorna un altro amore, no, un'altra storiella di fidanzamento, ma non di amore. Perché l'amore si misura sul dare la vita. Oh, come prete, quante volte, o quelle poche volte che sono riuscito a far ripartire le coppie dopo 20 anni di matrimonio, con umiltà, con pazienza, e dicono grazie, non l'avevamo mai sperimentato, tanto bene, tanta vita, persino l'affettività matura, oblativa, di pienezza, di soddisfazione, perché le tappe brucianti sono inconsistenti, sono fuochi di paglia. Oh, quante famiglie, o quanti preti, o quanti consacrati, ci fermiamo prima della salita, siamo ancora a Gerico e non andiamo sulla strada con Gesù. Ecco, allora il cieco ode, quindi la parola crea la fede, il desiderio. Il cieco grida, è la voce del misero che grida il suo bisogno di essere salvato. Il salmo, il povero grida e il Signore lo ascolta. Il cieco grida: figlio di Dio, Gesù, abbi pietà di me, Gesù. Ricordate la traduzione: Yahweh salva. Non mi posso affidare a te se non mi fido di te, se da te non posso chiedere niente. Non posso affidarmi a Dio se non c'è una premessa di fiducia in Lui. A volte noi siamo come i bambini che ci hanno un fossato, almeno nei sogni notturni, quando c'è la pianta, salto o non salto, mi fidano, vado nel burrone o no. Vi ricordate da bambini quando giocavamo sopra il tavolo, magari con i fratellini, i primi passi, il tavolo di casa sacro, anche con la pipì era sacro, non c'erano problemi, e là sotto c'era il fratello a raccoglierlo. La fiducia. Non puoi esprimere un desiderio di Dio se già mentalmente, a livello di pregiudizio, tu hai chiuso con Dio. C'è l'atto fiduciale. Come i bambini. Eccolo il discorso di Gesù all'inizio, prima ancora del testo di oggi. Se non ritornerete bambini, non entrerete. Il cieco grida: Yahweh salva. Yahweh salva. Abbi pietà di me. È la preghiera più vera che l'uomo radicalmente incapace di salvarsi da solo possa elevare a quel Dio che vuole salvarci. Una preghiera sempre esaudita. Gesù si ferma, come un giorno si era fermato davanti a Levi. Matteo, si ferma. Oggi vengo a casa tua. Permettigli al Signore di fermarsi. O meglio, lasciati trovare quando Lui si ferma nella tua vita. Può essere anche ogni giorno, può essere il giorno determinante. Ogni parola può essere quella determinante. Che non sia questa l'ora buona. Sempre per caso il Signore passa. come Gesù si era fermato a Gerico ancora sotto quella pianta ombrosa, dove c'era un uomo semiridicolo che voleva cercare ma non voleva farsi trovare. Scendi giù, ridicolo, che fai lì sopra? Vengo a casa mia. Sì, a casa tua. Mica vuole la tavola imbandita, vuole il cuore aperto. Come si era fermato davvero davanti a Zaccheo, come si era fermato davanti al giovane ricco, e però non si era fatto trovare pronto, perché gli mancava il grido: abbi pietà di me. Sembrava che Dio dovesse chiedere: ho bisogno di te. Non si era messo il giovane ricco nel bisogno: ho bisogno di Dio, io ho fatto tutto, io sono buono, io, cioè un asino. Notate l'altro versetto, ve lo faccio, sto concludendo, tranquilli: chiamatelo, siamo agli orari, chiamatelo, oh giovani famiglie, ma sappiamo noi condurre qualcuno al Signore, chiamatelo. Ma possibile che solo dello psicologo si va quando la vita va male? O gli dicono: fatti una donna, sì, fa un'esperienza. Io ormai sono vecchio prete, quante volte, lo dico con rispetto alla psicologia, gli dicono: no, c'ha dei problemi, vai all'epoca si dice, vai all'estero, risolvi tutto. Quante volte diamo terapie perfide su problemi fondamentali? E il mondo se ne accorge, stai giù di corda, sniffa, ti passa. Se ne presto non ci faccio una donna questa sera, se è sfinito dal sonno, fatti una pasticca, poi fuori di testa. E che noi non sappiamo condurre, a volte non siamo buoni conduttori, o non ci chiedono più: conducetelo. Forse a me dice questa sera: te vedi questo mondo che grida, questa gioventù, queste famiglie che non ce la fanno, sono depresse, sono sfinite, o questo prete, questa suora intristita dalle relazioni, chiamatelo. Mi dice: tu che fai? Porta il portantino. Oh, nella chiesa c'è bisogno di riscoprire le sentinelle che fanno, tengono il cielo acceso. Oh sì, mi diceva oggi una santa donna con le lacrime agli occhi, dice: ma io ho i figli che non vengono più in chiesa, eppure ci ho creduto tanto, che devo fare? Niente, tieni la luce accesa, la tua fede. Che ti importa? Non drammatizzare se le tue figlie e i tuoi figli non sanno accendere la loro candela, ma tu tieni l'accesa per loro. Tieni l'accesa, tieni la porta aperta per quelli che verranno. Non dire: non c'eri, c'ero io per te, stavo preparando il posto per te, la tengo pulita la tovaglia per quando arrivi tu al banchetto della mensa. Non dire dove stavi prima, non sei un uomo di chiesa, sei un burocrate, diventi il politico che dici non m'hai votato, quindi non ti do il posto. No, tu sei un uomo di apertura, un uomo di mensa, e la mensa aperta per tutti. Sei il padre buono che non ha detto: non figlio, torni a essere figlio. Figlio, quanto t'ho aspettato, chiamatelo. Oh, potrei fermarmi una notte su questo. Chiamatelo, che facciamo noi? Ma solo il prete deve chiamare? E dove sei tu? Una chiesa di preti? Di clericali? Una chiesa di gente che si fa strada, fa il portantino. Vi ricordate Marco sempre, il portantino con il paralitico? Non c'era posto. Quanti scrivi e farisei vogliono accerchiare Gesù e non fanno entrare con il volto di Gesù. Parliamo, ma non facciamo entrare. Quanta, ecco il laicato vero. Non solo nella vita, ecco perché la chiamata dei battesimi adulti nasce sempre attraverso compagni di lavoro. Nel risveglio della fede sono compagni di lavoro che chiamano, o meglio, rimettono il desiderio: posso venire anch'io? Qui è la novità. E poi Gesù: coraggio, alzati, ti chiama. Dove c'è Gesù non vi è la paura. Guai a presentare una religione di paura. Se non ti converti vai all'inferno. Non funziona più. Non so se ha funzionato qualche volta. Dio dice sempre: se vuoi, ma per amore. Coraggio, alzati, alzati, su in piedi. È il vocabolario della risurrezione. Quante volte lo troviamo in Marco, questo Vangelo così bello, così essenziale, così cade. Coraggio, alzati, l'abbiamo già sentito con la suocera di Pietro. Su, Rezzi, in piedi. Ma per fare cosa? Per fare il bello? Si mise a servire. La prese in piedi, la prende per mano, rifà strada la suocera di Pietro. Boh, guarire una vecchia. Possibile, una suocera. Niente da fare, dall'indicazione. Nessuno è inutile. E qui ancora, coraggio, su, Rezzi, alzati. E troviamo che il Vangelo chiude con la strada. Si mise a seguire. Faceva strada con lui. Oh, non è che pensava lui. Faceva strada con lui. Sì, il discepolo è colui che cammina con Gesù, colui che mette i piedi dove ha messo Gesù, colui che usa le parole che ha usato Gesù, colui che usa i criteri che ha usato Gesù. Amar come Gesù amò, pensar come Gesù pensò, soffrire come Gesù soffrì. Il bellissimo cantico di padre Zichicco, mi pare, brasileno, facciamo onore e l'inchino al nostro brasileno qui, Marco nostro. Ti chiama, ovvero ti vuole, gli stai a cuore. No, vai a prendere la cresima per sposarti, gli stai a cuore, gli stai a cuore. Vorrei farvi notare un altro passetto, ma è simpaticissimo, ma è di fondo per me. Gettato il mantello. Oh, se andate all'esegesi di questo brano, di questo versetto, gettato il mantello. Il mantello era tutto. Anche al povero gli si restituisce il mantello perché la notte si copre. Ma che è successo a quest'uomo qui? Non ha bisogno del tutto perché ha trovato il tutto. Il mantello era fondamentale. Non toglierai il mantello al tuo fratello. Glielo restituirai a sera perché di notte possa coprirsi. Per un povero il mantello era tutto. Gettar via il mantello voleva dire liberarsi di tutte le sicurezze. Fidarsi solo di Gesù. E Gesù, cosa vuoi io ti faccia? E stasera chiede a me, a te, cosa vuoi che io ti faccia? Ma la tua domanda qual è? Cosa chiedi tu a Dio questo tempo? Vero, chiedi lavoro, mi sta bene. Ma chiedi solo questo? È una domanda che ci tocca a tutti, è la domanda che Gesù rivolge a ciascuno di noi, alla quale potremmo e dovremmo rispondere. E poi, ecco l'affettività, Rabbuni, maestro caro, maestro caro. La fede non arriverà mai in maniera astratta se tu la desideri, se tu vai nel profondo della vita e desideri qualcosa di bello. Rabbuni, maestro buono, maestro caro, che io riabbia la vista e la prima cosa che vedrà sarà il suo volto. Va, la tua fede ti ha salvato, ovvero ti sei consegnato a Dio, hai lasciato il mantello e subito vide. E proprio perché vide, si mise al seguito di Gesù sulla strada e poi era ormai vicina a Gerusalemme. Ti chiedo, cosa vuoi che io faccia per te? Il Signore dice stasera. Ma la tua fede ti ha salvato. Credere in Gesù è lo scopo di tutto l'itinerario. Giovanni, ricordate perché crediate, il capitolo 20, perché crediate in Gesù il Cristo e perché credendo abbiate vita e l'abbiate in pienezza. E da quando tu pensi che Gesù nel pregiudizio ti rovini la vita, ti castri la vita, ti rovini l'affettività, ti rovini il piacere di vivere, tu non ti affiderai mai. Ma chi si affidano che ti rovina? Consegnarsi, oh sì, avendo amati i suoi, li amò, si consegnò totalmente a loro. Gesù si consegna nella Pasqua a noi e noi dovremmo nei nostri cammini pasquali riconsegnarci a lui. E poi, dicevo poc'anzi, la consapevolezza del nostro bisogno di essere salvati. La preghiera, cari fratelli e sorelle, custodisce nella coscienza, ci custodisce nella coscienza del nostro radicale bisogno di Gesù. Chi prega grida, Signore, non mi abbandonare. Chi non prega non si salva, ma non perché le preghiere non arrivano, perché non cerca salvezza. Prego, quindi Signore, tu mi sei importante. Non dire cose, consegnarsi a Lui. Ecco perché il punto più alto della preghiera è la preghiera di contemplazione, di adorazione. È come due innamorati che non hanno niente da dirsi, si passano emozioni, guancia a guancia, bocca a bocca, dice Benedetto XVI ai giovani. Vorrei concludere con un imperativo, cari fratelli, a cominciare da me. Cercate Gesù, cercate Gesù. Siate contenti di essere cristiani, molto contenti. Non misurate il peso della sequela, ma coltivate la gioia della sequela. Ma ancora, custodite la parola. Non dico solo ascoltarla, custodirla, perché in questo tempo, da 40 anni in poi, la parola ne è data, ma anche troppa, custodirla. Custodire la parola di Dio, farla penetrare, farla entrare nell'intimità. Ancora, il dono della preghiera, per riattizzare il desiderio di Dio. Sì. Il dono della preghiera. Cari giovani, o non più giovani, non permettete che il tempo che il Signore vi dona trascorra come se tutto fosse un caso. Diceva Giovanni Paolo II in una GMG, cercate, credete fortemente in Lui, non pensate mai di essere ai Suoi occhi degli sconosciuti, come numeri di una folla anonima. E ancora, ognuno di noi è prezioso agli occhi di Cristo, è amato teneramente, anche quando non se ne rende conto. E non è amato perché lo merita, ma perché è stato meritato, riscattato. Lasciamoci incontrare, lasciamoci trovare da questo sguardo, che non sia anche questa sera una grande opportunità. E domandiamo, rispondiamo a Gesù, cosa vuoi tu? E ti mando. Che non ci capiti come per gli adolescenti, chi ha le figlie o i figli di 13-14 anni, che c'hai? Niente, dice. Comincia a lasciare lo zaino fuori dalla porta, le scarpe dall'altra parte, poi si chiude in bagno col cellulare o con messaggino che non è andato alla misura giusta. C'ha tutto. Chiamiamo per nome, almeno noi più adulti, che ti manca nella vita? Sì, il lavoro, cosa sai? Ma manca solo il lavoro alla nostra generazione? Che ti manca? Se lo dato a Gesù.